eccola qua, una nuova puntata di Quota Periscopio. Il saluto vi arriva da Fabio Mugelli. Il programma è quello che vi porta a spasso per i mari magni della musica indipendente italiana. Meglio se indipendente, ovviamente, ma non c'è solo quella indipendente, c'è anche buona musica delle major, per l'amor del cielo, che spesso vanno a pescare i talenti appunto nell'humus indipendente. Ma detto questo, è il momento di partire con le nostre puntate di agosto, che sono puntate legate un po' alla storia della musica indipendente italiana e non solo, ovviamente. Essendoci poche uscite in questo mese, anzi quasi alcuna uscita, devo dire, soltanto tanti live in giro per l'Italia, e andiamo appunto a ripescare quello che considero forse il meglio di un passato nemmeno troppo recente a questo punto, perché stiamo parlando di 20-25 anni fa. E allora siamo alla terza puntata di questa sorta di Amarcord, e l'andiamo a cominciare con un disco uscito nel 2001. L'artista, diciamo, lui era in gioco da un bel po' di tempo, perché ha cominciato la sua carriera nel 59. Stiamo parlando del grandissimo Nicola Arigliano, attore, musicista, sia nel mondo della musica leggera che nel jazz, e soprattutto un maestro dello swing. Comincia nel 59 e nel 2001 se ne esce con un album in studio davvero interessante, perché è un album che lo porta a collaborare con tanti artisti che lui nel tempo aveva avuto modo di incontrare, soprattutto con cui aveva collaborato. A produrlo c'era la New Entertainment e l'album si intitolava Go Man. Tra l'altro Nicola Arigliano in quel periodo capitò anche ad Arezzo con un grandioso concerto gratuito che fece in quel del festival, che fu Arezzo Wave, un grandissimo palco all'interno dello stadio. In questo album, vi dicevo, c'erano delle collaborazioni, stavo per dire dei featuring, c'erano delle collaborazioni molto interessanti, perché pensate soltanto qualche nome: Giampaolo Ascolese piuttosto che Gianni Basso, o Franco Cerri alla chitarra. Chitarra di Franco Cerri che sentiremo adesso nel primo pezzo che andiamo ad ascoltare per inaugurare una nuova puntata di Quota Periscopio, che si intitola Marilù.
Quando tu m'hai baciato, son rimasto così senza fiato, incantato dagli occhi tuoi blu. Marilù, Marilù. Quando poi m'hai sorriso, ciò che accadde spiegare non so, ma nel ciel mi trovai tra le nubi lassù. Marilù, Marilù, Marilù. Dopo tu, dopo tu, dopo tutto, ti sei messa a parlarmi di brutto, mentre un nodo mi andava su e giù. Marilù, Marilù. Quando poi ti sei fatta vicina, una nebbia il mio sguardo velò, l'universo scoppiò in coriandoli blu. Marilù, Marilù, Marilù. Son rimasto così senza fiato, incantato dagli occhi tuoi blu. Marilù, Marilù. Quando poi m'hai sorriso, quel che accadde spiegare non so, l'universo scoppiò incoriandoli blu. Marilù, Marilù, Marilù. Marilù, ba 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 ba, bee bee ba,
Go Man, diceva sempre, ne avrei qualche aneddoto perché ho avuto il piacere e la fortuna di incontrarlo, perché ovviamente all'epoca lavoravo e collaboravo con la fondazione Arezzo Wave e Nicola Rigliano, vabbè, dalla musica l'avete sentito, lui viene dagli anni 50, esordisce nel 59, la scena è quella italiana che è un po' come nel cinema, anche nella musica, guarda molto agli States, guarda molto al jazz, al blues, allo swing, erano gli anni dello swing, non solo Arigliano ma anche Buscaglione erano maestri in questo genere, e Arigliano si aggirava per i camerini davvero in modo davvero curioso e divertente, portava sempre con sé qualche specciadaio, lo mangiava a pranzo, a cena e colazione, infatti insomma bisognava mantenere una certa distanza, e poi aveva delle penne nel taschino davvero divertenti, quelle penne a inchiostro dove appunto quando rovesci la penna il costume della bella ragazza tutto un tratto se ne sparisce. Ecco, andava al giro con questi giochini a far vedere le sue penne, veramente un personaggio straordinario che qui abbiamo riascoltato con questa Marilou che era contenuta nella versione ovviamente rifatta in chiave nuovo millennio per l'etichetta New Entertainment. Ma proseguiamo e andiamo a questo punto invece a trovare un'altra grande, pensate, lei nel 69, quindi 10 anni dopo l'esordio di Nicola Arigliano, esordisce a Sanremo e lo vince, così, tanto per dire, no? Forse avete già cominciato a capire che stiamo parlando di Nada. Nada è una di quelle artiste, come possiamo dire, mai dome, ecco, mettiamola così, mai dome. Non ha mai accettato il compromesso, diciamo, fino in fondo, se no agli inizi della sua carriera con le cosiddette major. Ha sempre rivendicato una sua libertà di appunto creativa, sia nella scelta dei musicisti, del tipo di musica con cui voleva vestire non solo le canzoni che prendeva magari da grandi parolieri, Ciampi è stato probabilmente uno dei suoi maestri, ma anche quelle che poi nel tempo ha cominciato a scrivere. E Nada nel 2001 diciamo che veniva già da un lungo periodo di album nella scena indipendente italiana. Già nel 98 aveva collaborato con un trio molto interessante che appunto la vedeva collaborare con Fausto Mesorella degli Avion Travel alla chitarra e Ferruccio Spinetti contrabbasso sempre degli Avion Travel. Li ritroverà poi nel 2001 in un album al titolo L'amore fortissimo, il corpo no, che usciva per Storie di Note, un'etichetta che esiste ancora oggi. E lì in quest'album, dove appunto con la collaborazione con Fausto Mesorella che lo ritroviamo, ma poi anche Pasquale Minieri e altri artisti che arrivano nel corso dei brani che compongono questo album, vabbè, ve li cito alcuni: Javier Girotto o Ferruccio Spinetti che ritorna, per esempio, oppure anche per esempio Claudio Coccoluto, il noto, notissimo e famosissimo DJ presente in due tracce dell'album. Insomma, esce questo L'amore fortissimo, il corpo no, che appunto prosegue questo suo rinnovamento artistico, un album interamente scritto da lei, sia per i testi, pensate, che per le musiche, e dal quale adesso ci andiamo ad ascoltare, ovviamente, L'amore è fortissimo.
La nostra tempra è fortissima, ma l'amore lo è ancora di più, e manda giù tutto e ingoia gli anni orribili e le angosce che muoiono dentro. L'amore è fortissimo, sa sopportare la solitudine, il viaggio di un uomo in partenza, di una donna che raccoglie tutti i suoi cocci sopra ogni ombra. L'amore è fortissimo, il corpo no. 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 No. Sappiamo ingoiare tutti i malanni, tutti gli sgarbi, tutti i guai e i dolori e i veri. successo. L'amore è fortissimo, sa sopportare occasioni mancate, disperazioni, offese. È una lacrima che a volte si infrange su questa terra dove passa un mondo. L'amore è fortissimo, il corpo no. 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 Nascosta da una mezza luna che non porta niente di buono, e mentre tutto si muove, mentre tutto cambia di posto sembra, ma invece rimane lo stesso, inchiodato a questo vecchio mondo. L'amore è fortissimo, il corpo no. L'amore è fortissimo, il corpo no. L'amore è fortissimo, sa sopportare la solitudine. Di un uomo in partenza, di una donna che raccoglie tutti i suoi cocci sopra ogni ora.
È fortissimo il corpo, no. Amore è fortissimo, sa sopportare occasioni mancate, disperazione offese. È una lacrima che a volte si infrange su questa terra dove passa un'ora. È fortissimo il corpo, no. Amore è fortissimo il corpo, no.
Vabbè, qualche cosa, qualche aneddoto ce l'avrei anche su Nado. Ho avuto il piacere e la fortuna anche di conoscere questa artista grazie alla collaborazione. Colgo l'occasione per salutare, credo, uno dei migliori organizer di eventi che Arezzo abbia mai avuto, ovvero Roberto Fiorini, che organizzava il bellissimo e meraviglioso Giardino delle Idee, che metteva tutti insieme, dai rocchettari ai letterati, tutti si ritrovavano al giardino perché c'era tante cose da conoscere, da scoprire, da sapere, da conoscere, spesso anche inaspettate, curiose, che colpivano veramente, come per esempio vedere Nada che viene a presentare il suo libro invece che a cantare, ma fuori la fila di persone con i suoi vecchi dischi che appunto bramavano per un autografo. E me la ricordo perché Roberto Fiorini mi spedì ad accompagnarla al ristorante Lagania, non si fanno nomi, che è molto aretino, e quindi lei e Jerry, il suo compagno e marito di sempre, da una vita, bene, siamo andati lì a mangiare, lei da brava toscana si è presa una bella bistecca alla fiorentina, è finita la bistecca alla fiorentina comodamente, si è accesa il sigaro, davvero uno spettacolo di personaggio, che adesso però lascia il posto ad altre canzoni, se no mi dicono che chiacchiero troppo. E allora andiamo a trovare un altro disco del 2001, ormai siamo nel 2001 e stiamo sempre parlando di rock alternativo, e stiamo parlando di un'etichetta che all'epoca, diciamo, aveva cominciato a muovere dei passi decisi e interessanti, un'etichetta siciliana che guarda caso si chiamava Cyclop Records, che però, diciamo, vede già l'ala protettrice, diciamo, della BMG, perché stiamo parlando di un artista che aveva esordito da poco a Sanremo, e a Sanremo aveva fatto parlare di sé con un brano al titolo In centro all'orgoglio. Stiamo parlando di Molteni, molto spinto all'epoca anche da Pippo Baudo, del quale era conterraneo, diciamo la verità, però Molteni era davvero bravo al di là delle spintino, delle spintarelle, e nel 2002, nel 2001 se ne esce appunto con un album dal titolo Fiducia nel nulla migliore, un album proprio ottimista come potete immaginare, così era un po' anche lo spirito e il carattere di Molteni, che poi abbandonerà questo nome in futuro, e lui aveva scelto questo nome perché a Milano, dove tutti gli artisti si trasferivano per trovare fortuna e buone case di produzione, buoni studi di registrazione, bene, lui davanti alla sua finestra di camera dell'appartamento in cui viveva aveva una farmacia, si chiamava Farmacia Molteni, e quindi scelse questo nome, poi abbandonato per chiamarsi con nome e cognome, ovvero Umberto Maria Giardini. Ma qui era Molteni, usciva per la Ciclope con appunto il controllo della BMG, con questo album Fiducia e Nulla Migliore, dal quale ci andava ad ascoltare proprio la canzone che dà il titolo all'album, che vi dà proprio un'idea di quello che era il l'humus del rock alternativo indipendente italiano all'epoca, ovvero Fantastico. Trovo che sia stato un disco davvero azzeccato, se non però anche sfortunato, nel senso che non è che ha portato molta fortuna a Molteni all'epoca questa collaborazione con la BMG, anche se pensate a produrre questo disco. Non so poi se avete fatto caso, insomma, al suono, no? Che richiama un po' i Rem. Beh, in effetti il disco fu prodotto negli Stati Uniti proprio da Jefferson Holt, che era stato appunto produttore dei Rem, e la produzione artistica tra l'altro affidata invece a Chris Taney. Insomma, una grande scommessa fu però, a mio avviso, non vinta dal punto di vista dei risultati commerciali, vinta invece dal punto di vista del fatto che la qualità del disco, a mio avviso, fu eccellente, ed era appunto un disco fondamentalmente di musica indipendente italiana che veniva fortemente attenzionato da una delle major dell'epoca, che poi insomma è una major anche oggi, la cosiddetta BMG. Passiamo adesso oltre e passiamo ai Mariposa. I Mariposa ve li annuncio così, come niente fosse. I Mariposa, a mio avviso, hanno lasciato un segno importante nel panorama indipendente italiano, non fosse per il fatto che anche molti dei loro componenti nel tempo hanno trovato strade diverse. Alessandro Fiori è diventato un cantautore a tutto tondo che fa degli album molto belli. Magari sarebbe bello se fossero più fortunati dal punto di vista, diciamo, della diffusione, perché non tutti i cantautori sono facili e orecchiabili, però a volte il tempo paga, vedi Benvenu che a una certa età, insomma sulla soglia dei 60, si prende con l'ultimo disco il premio Tenco come miglior album nel 2024. E vi dicevo, i Mariposa, appunto Alessandro Fiori, ma anche Enrico Gabrielli, che poi diventerà produttore anche degli After Hours, che creerà la sua strepitosa band specializzata in particolare anche nel ricoverizzare, in qualche modo riarrangiare le colonne sonore dei film anni 70 italiani più impuniti. Parliamo di quei film polizieschi incredibili con inseguimenti, ora in Italia non si fanno più film di quel tipo, insomma, con i suoi Calibro 35. Enrico Gabrielli ha fatto e fa anche queste cose, l'abbiamo visto anche dirigere più volte a Sanremo, ma poi hanno fondato la loro etichetta. Già al secondo album, in Mariposa, avevano fondato la Trova Robato, etichetta indipendente che, viva Dio, esiste ancora oggi e produce ancora oggi. Nel 2002 se ne escono fuori con nuovo album che si chiama Domino Dorelli, un album un po' complicato, ve lo dico, ma questo era anche un po' lo stile dei Mariposa. Vi consiglio di andarlo a ricercare anche solo per un ascolto, ma per rendervi conto di quanto lavoro probabilmente ci fosse nel inventarsi proprio di sana pianta gli stili e i suoni. E da questo album, da Domino Dorelli, andiamo adesso ad ascoltare i Mariposa con un brano dal titolo 11 là.
Buenas noches, damas y caballeros, aquí con todos ustedes, los Mariposa. Buena suerte, Eva Fanculo.
Ho scritto una canzone che se n'è andata e mi ha lasciato solo come un cretino. Forse sono troppo piccolo per fare il cantautore, troppo grande per fare il cantastorie. Polistirolo balla il ballo del qua qua, a braccetto con le mie meningi, sotto il palchetto tempie implose leccano cucchiaini sporchi di Nutella. Volevo fare il ferroviere per attraversare i binari senza avere problemi, ma giravano le palle sul mio bocciodromo nuda. Quella cameretta bianca col soffitto alto ed uno strano odore di chiuso che veniva da fuori. Tra silenzi e parole silenziose, nella tua vasca da bagno, avevi gli occhi bianchi come il sole sotto bluse di smog. La 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 la. Ho passeggiato molto alla stazione, ma non mi ha dato confidenza. M'hai sembrata una zittella buona, anziché no. Tutti conosci, ma soltanto di vista. Volevo fare il ferroviere per attraversare i binari senza aver problemi, ma giravano le palle sul mio bocciodromo nuda. Quella cameretta bianca col soffitto alto ed uno strano odore di chiuso che veniva da fuori.
Il pollo. La pasta asciutta.
Ho digrignato i denti per diverse stagioni, ma sempre solo per le stesse ragioni che mi porteranno a far sfilare sui tappeti rossi tutte quante le mie canzoni. E ne mancherà una che se ne andò, lasciandomi da solo come un cretino. Forse ero troppo piccolo per fare il cantautore, troppo grande per fare il cantastorie.
Una cosa bisogna dirla dei Mariposa in assoluto, che a risentirli così a distanza di tempo, beh, in effetti ti cominci a renderti conto che sono stati anticipatori di tante cose per quanto riguarda anche le scene musicali di oggi. In particolare mi riferisco a quelle musicali, non a quelle trap o rappettare di basso rango, alle scene musicali. Bene, ritroviamo oggi tanti arrangiamenti che secondo me loro già praticavano, avevano intuito e sui quali lavoravano e si divertivano. E quindi ci siamo ascoltata questa 11 là estratta da Domino Dorelli, album che all'epoca uscì per Santeria, perché non avevano ancora una loro etichetta, ma sarebbe nata appunto di lì a breve, la Trova Robato, i Mariposa. Lasciamoli e proseguiamo con la nostra puntata, e adesso andiamo a trovare un altro artista molto importante, uno di quelli seminali nella scena musicale italiana. Parlare di scena indipendente, non indipendente, è un po' complicato. Perché? Perché lui è uno che ha cominciato alla fine degli anni 60 e quindi all'epoca le etichette indipendenti, diciamo, poi sono diventate major, ma insomma non erano grandissime, ma c'erano delle etichette italiane di tutto rispetto e di grandi dimensioni, che insomma ne sfornavano di album e di progetti, no? E quindi all'epoca Ivano Fossati, ed ecco svelato il nome del prossimo autore che andremo ad ascoltare. Bene, lui comincia sì con i Delirium, il suo esordio 71-75, ma poi praticamente passa quasi subito, sempre ovviamente attraversando le burrasche del rock, infatti la sua banda suonava il rock, passa a uscire semplicemente come Ivano Fossati, puro e semplice cantautore. Ha avuto, come vi dicevo, molte collaborazioni dal punto di vista delle etichette e degli editori che lo hanno divulgato, quindi dalla Fonit Cetra, che appunto era una di quelle forse più vecchie all'italiana, la famosa RCA italiana, la Capitol Records e la CBS. La CBS aveva, come la Universal di oggi o molte altre, la Sony, aveva la sua sede anche in Italia, ma fondamentalmente era americana, tanto che Ivano fu chiamato in America a produrre l'album dal quale adesso andremo ad ascoltarci una canzone. Un disco molto bello, uscito nel gennaio del 2000, che si intitola La disciplina della terra. I produttori, diciamo, sono stati Beppe Quinici, che collaborava spesso con Ivano Fossati, e Ivano Fossati ovviamente, sotto l'ala della CBS Records americana, perché il disco fu inciso negli Stati Uniti. E allora, da questo album di Ivano Fossati uscito nel 2020, La disciplina della terra, andiamo ad ascoltarci proprio il brano bellissimo che dà il titolo a questo album.
La disciplina della terra sono i padri e i figli, i cani che guidano le pecore, tutti quei nomi dimenticati sotto la mano sinistra del suonatore. Solo l'amore non va così. A me pagano il giusto in questa vita, mi pare, anche per vedere bene, per inseguire e per ascoltare, perché la vita non va così, è la disciplina della terra. Ci fai battere il cuore, ed è proprio questo che mi piace tanto, ma non so scrivere e non so dire, non so chinare la testa, che non si china la testa, e non si regala l'intelligenza e la compagnia, e non è il caso d'aspettare, non è il caso d'aspettare mai più. Perché la vita non va così, è la disciplina della terra. Me ne stavo qui con gli occhiali al soffitto, a innamorarmi dei colori delle cose, ma desiderare non basta, da così lontano non basta. Ora ho un contratto con gli angeli e ti ritrovo di sicuro, vita, in qualche mese d'agosto accecante, o in un tempo meno illuso che vuoi tu. Perché la vita non va così, è la disciplina della terra. Thank you.
Beh, questa è la puntata degli artisti rivoluzionari che andiamo a ripescare in quella che era la musica italiana un po' di anni fa. E un po' di anni fa Ivano Fossati appunto aveva realizzato questo bellissimo album negli Stati Uniti con la CBS e lo aveva prodotto con il suo bassista Beppe Quirici. Tra l'altro all'epoca uscì anche un bellissimo articolo di Fulvio Paloscia, giornalista della Repubblica Fiorentino, che si intitolava Noi soffocati dalle regole, un articolo che appunto parlava di questo album così bello e così interessante uscito nel 2000 per Ivano Fossati. Ma andiamo a chiudere questa puntata e quindi, se vogliamo rimanere fra i grandi e nella poesia, bene, andiamo a parlare di rivoluzioni, ma rivoluzioni fatte a colpi di grazie, rivoluzioni gentili, non le rivoluzioni quelle con i missili o con i droni. Parliamo di un grande artista, a mio avviso, che nasce a Napoli da padre partenopeo e madre svedese, ma cresce nel caldo e accogliente e forestato casentino, infatti è di Poppi fondamentalmente, Marco Parente, ed è qui che intraprende le prime esperienze musicali con Massimo Fantoni. Poi all'inizio degli anni 90 si trasferisce a Firenze, dove comincia a formare la sua prima band e insomma piano piano arriva il momento in cui deve uscire il suo primo album, il suo album ufficiale proprio da cantautore. E questo album esce per la CPI Sonica, cambierà spesso etichette, anche se forse diciamo la sua fase più centrata, quella fra il 2002 e il 2006, dove pensate produce praticamente quattro dischi in quattro anni, è quella con la Mescal e la Sony dietro, ovviamente l'uscio subito della Mescal. Morale della favola, noi adesso andiamo a trovare Marco Parente appunto in questo inizio di collaborazione con la Mescal, che in quegli anni faceva da assopigliatutto, cioè produceva gli After Hours, produceva Cristina Donà, produceva Marco Parente, ne produceva tantissimi la Mescal, La Casa del Vento e tantissimi altri. Da questo album Trasparente, che io trovo assolutamente bellissimo, andiamo a chiudere la puntata di Quota Periscopio con La Mia Rivoluzione, Marco Parente.
Avevo un sogno eterno, un giorno uscire e salutare uno ad uno, uscire ed ascoltare uno per uno, dando quel poco di tutto che abbiamo. Ma non è un sogno, è la mia rivoluzione. No, non è un sogno, è la mia rivoluzione. A colpi di grazie è l'unica abbondanza che ci può saziare. Ci basterà finché ci
E con questa bella e vibrante canzone di Marco Parente, estratta da Trasparente, il suo album uscito il 27 settembre del 2022 per la Mescal, andiamo a chiudere questa puntata di Quota Periscopio. Non prima di aver ricordato, come dicevamo, la Mescal all'epoca produceva sicuramente fra le cose migliori del panorama indipendente italiano. Come vi ho già citato, c'erano anche gli After Hours, e fu proprio Manuel Agnelli, diciamo, ad aver prodotto esecutivamente questo album dal titolo Trasparente, appunto, che fu preceduto dal singolo che abbiamo appena ascoltato, La mia rivoluzione. Tra l'altro un brano di questo album, Farfalla, fu reinterpretato da Patti Pravo nel suo album Radio Station, sempre del 2002. Fra i vari musicisti che parteciparono a questa meravigliosa realizzazione, oltre a Andrea Franchi alla batteria, troviamo anche Manuel Agnelli, oltre che produttore, anche al basso nel brano In Come un coltello. Ma insomma, mi verrebbe da citare anche Paolo Benvenu, fresco di premio Otenco, che all'epoca suonava le chitarre elettriche in questo album di Marco Parente. Ma siamo arrivati al momento dei saluti, e quindi via con la sigla. Un grazie a tutti da Fabio Mugelli per essere stati all'ascolto in queste che sono le puntate di agosto e che vanno un po' a ripercorrere il meglio della musica indipendente italiana, specie se indipendente, dei primissimi anni 2000. Sarà così fino a quando non cominceranno a tornare nella casella di posta elettronica le nuove uscite, quindi prevedo insomma già alla fine di agosto, i primi di settembre. Per il momento facciamo questa sorta di revival il lunedì, il mercoledì e il venerdì, come sempre intorno alle 19.05. Grazie a tutti per l'ascolto, state su Radio Fly, ciao!